Buongiorno. Il programma di giornata prevede che parliamo dell'ultimo dei tre capitoli, piccoli capitoli della fine del mondo che ho messo in programma, cioè quello dedicato all'ethos del trascendimento. E volevo prima però riprendere qualche tratto delle cose che ci avevamo detti la volta scorsa sull'umanesimo etnografico e sull'ethos del trascendimento. Mi sono preparato, invece che i soliti appunti, tutti dei giallini, perché da un lato non ho fatto molto in tempo in realtà a preparare i miei soliti appunti, perché ieri pomeriggio abbiamo fatto un'altra cosa che non c'entra niente col corso, ma che vi voglio segnalare perché è un luogo particolarmente interessante. Cioè, c'è stata una discussione alla Casa della Memoria e della Storia, che è un'istituzione molto bella e importante, che sta a via San Francesco di Sales in Trastevere, molto vicina alla Casa Internazionale della Donna. La Casa della Memoria della Storia conserva l'archivio Franco Coggiola, che è l'enorme archivio di storia orale messo in piedi dal Circolo Gianni Bosio di Roma, più o meno, diciamo, fondato, diretto, animato da Alessandro Portelli, ed è un archivio di storia orale estremamente rilevante, in cui ci stanno interviste, raccolte di canti, testimonianze di vario genere, che datano dagli anni 70 in poi, perché il circolo è stato fondato nel 70, ma no, forse ci confluisce materiale di Portelli ben precedente in realtà. Poi il circolo Gianni Bosio è stato fondato nel 72, rifondato nel 99, e finalmente ha trovato l'archivio del circolo Gianni Bosio, l'archivio di registrazioni del circolo Gianni Bosio, ha trovato casa alla fondazione, alla Casa della Memoria e della Storia. C'ha anche un bel sito, quindi lo potete anche vedere online. Quindi anche per questo non ho fatto in tempo a preparare appunti, ma anche perché poi l'ultima capitolo esibisce in modo particolarmente marcato quel tratto che ho segnalato diverse volte, per cui De Martino riprende le sue argomentazioni ritornando sempre sugli stessi punti, ma con piccoli cambiamenti di punto di vista, per cui è come se una serie di elementi si ripetano ma combinati in modo diverso. Ovviamente non possiamo sapere se se la veste finale che lui avrebbe dato al libro avrebbe conservato questo, e quindi dobbiamo pensarlo come un tratto stilistico suo d'autore, o viceversa una caratteristica del materiale così come ci viene presentato, allestito da Clara Gallini. Però diciamo è particolarmente marcato questo elemento, quindi avevo pensato che forse si poteva procedere esaminando una serie di passi e commentandoli. Per quanto riguarda invece l'umanesimo etnografico, volevo riprendere qualche punto che sta proprio negli ultimi paragrafi, anzi non sono gli ultimi di quelli presentati, ma prima di tutta la lunga parte che sono essenzialmente schede di lettura su lavori di Lévi-Strauss. Ricordate, umanesimo etnografico, il tema di fondo che lui trattava in questo capitolo era il paradosso dell'incontro etnografico, l'incontro etnografico che è il luogo dove si tematizza, cioè si riflette sul proprio e sull'alieno, si mette a confronto il proprio e l'alieno, la cultura osservante e la cultura osservata, in un incontro effettivo, reale, concreto fra persone in carne ed ossa, con però dietro un paradosso, e cioè il fatto che l'osservatore opera secondo categorie che sono proprio della sua cultura. E come fa a avere una osservazione onesta, obiettiva, spassionata della cultura altra, se parte con le sue categorie? Forse dovrebbe potersene spogliare. La risposta di De Martino è no. In uno dei suoi paragrafi, appunto, il 218, dice: il giudizio che l'Occidente può dare, quindi siamo ancora nel capitolo sull'umanesimo etnografico, il giudizio che l'Occidente può dare di culture non occidentali non può non essere etnocentrico. Cioè, l'etnocentrismo, che è un termine tecnico antropologico, che vuol dire che si mette al centro la propria cultura e se ne fa strumento di osservazione, di misurazione, eccetera, delle altre culture. Cioè, si guardano gli altri partendo dal presupposto che la norma siamo noi, che chi osserva è la norma e la normalità e gli altri non lo sono. Etnocentrismo. Dunque, non si può, confrontandosi con le culture non occidentali, lo studioso occidentale non può non essere etnocentrico, almeno nel senso che non è possibile per lo studioso occidentale di culture non occidentali rinunziare all'impiego di categorie interpretative maturate nella storia culturale dell'Occidente. Ricordate che avevamo parlato essenzialmente dell'esempio della magia, lui ne fa tanti altri, ma abbiamo menzionato questo. La parola magia, il concetto di magia, che è usatissimo negli studi etnologici naturalmente, ha per la cultura occidentale tutta una storia dentro, proprio non solo dietro ma dentro, e quindi diciamo è un problema, cioè usare queste categorie per descrivere realtà, pratiche, convinzioni, punti di vista che a quella storia sono estranei. Una prospettiva assolutamente non etnocentrica è un assurdo teorico e una impossibilità pratica, poiché equivarrebbe ad uscire dalla storia per contemplare tutte le culture, compresa la occidentale. L'unica possibilità è quindi l'impiego non dogmatico di categorie interpretative occidentali, il che significa un impiego critico, cioè controllato dalla consapevolezza esplicita della genesi storica occidentale di quelle categorie e della esigenza di allargarne e riplasmarne il significato mediante il confronto con altri mondi storico-culturali. Dunque, io magia continuo a usarla, ma lui aveva parlato di epochè, sospensione del giudizio, in un altro passaggio parla di ascesi. Io la impiego, ma so che questo impiego è problematico e dunque non posso sovrapporre immediatamente questa categoria e tutto quello che si porta dietro a ciò che sto osservando, che sia la Lucania o che siano gli Azzande, ovunque nel mondo. Continuo a impiegare magia, ma devo stare attento a che cosa questo comporta e essere soprattutto aperto e trarne come risultato della mia osservazione possibilmente anche una retroazione sulla mia categoria di magia e quindi essere pronto a fare dei cambiamenti, degli interventi sulla mia categoria interpretativa di partenza. Tale confronto fra, diciamo, culture diverse, tale confronto si fonda sull'assunzione che le categorie interpretative dell'Occidente e quelle degli altri etne non occidentali, cioè delle altre culture, delle altre popolazioni non occidentali, non siano incommensurabili, ma che una comune umanità abbraccia le prime e le seconde, consentendo il passaggio dalle prime alle seconde. È un lavoro complicato, difficile e in delicato equilibrio sul quale è faticoso intervenire, ma non c'è alternativa, appunto. Non posso non usare le mie categorie di partenza, ma so che usandole rischio continuamente di sovrapporne i significati alla cultura osservata. Però, diciamo, posso fare questa operazione perché non c'è una incommensurabilità fra le categorie osservanti e quelle osservate, c'è un fondo di comune umanità. Ricordate che abbiamo parlato del fatto che lui torna su questi temi, non solo per poi approdare alla proposta, appunto, di un umanesimo etnografico come obiettivo da conseguire, ma parla proprio più specificamente di un fondo universalmente umano che in qualche modo fa da patrimonio condiviso di tutta l'umanità, e dall'altro l'unificazione culturale dell'umanità come compito, come obiettivo da conseguire. C'è una dinamica tra questi due aspetti, ciò che mi fa da sfondo e ciò al quale lavoro come obiettivo da costruire. Diciamo, come involucro generale di questo sfondo e di questo obiettivo, qui usa questa categoria di comune umanità, una comune umanità che abbraccia le categorie della cultura osservante e quelle della cultura osservata, consentendo il passaggio dalle prime alle seconde. Per un verso, dunque, è impossibile dire qualche cosa sul significato delle culture degli etne se non ci si impegna sul senso della civiltà occidentale. Per un altro verso, proprio questo senso, una volta dichiarato e giustificato, apre al dialogo con il significato delle altre culture, in quanto fondato sul postulato della comune umanità. L'incontro etnografico, in quanto evento concreto che si dà all'interno di una ricerca sul campo, è anche il luogo dove questo dialogo trova la sua prima applicazione, e quindi quell'obiettivo finale di incremento dell'autocoscienza, di aumento della consapevolezza da parte della cultura osservante, trova una sua prima applicazione, che però, di questo, come accennavo la volta scorsa, De Martino non tratta diffusamente ed esplicitamente, francamente non me ne ricordo di come si dice, di passi in cui si tratti esplicitamente di questo. Ma questo dialogo, questo incontro, se l'incontro etnografico è un modellino in piccolo di quel grande incontro e quel progetto, diciamo, utopico, ma comunque diciamo che fa da sfondo unificante di tutta la riflessione dell'ultimo De Martino, dell'umanesimo etnografico, cioè di una umanità che fa elemento di ricchezza del confronto fra le varie culture, non di scontro e di incomprensione. Se l'incontro etnografico è un modellino di questo, la trasformazione è reciproca, cioè non è solo sul etnologo che va lì e con mente critica e aperta usa le sue categorie, le cambia, torna indietro. Abbiamo citato quello che De Martino dice direttamente o fa dire quando cita Lévi-Strauss, la colpa, la vergogna, eccetera, cioè proprio un mettersi in gioco e un sentirsi cambiato nel corso dell'incontro etnografico, ma questo ovviamente ha effetto anche sull'altro, cioè c'è un intervento e una modificazione dell'altro che che avviene nel corso dell'incontro etnografico, cioè l'incontro non è assolutamente a senso unico, la trasformazione è reciproca. Giusto appunto ieri nella discussione alla Casa della Memoria e della Storia, che verteva su due numeri della rivista Il De Martino, che è l'organo dell'Istituto Ernesto De Martino, attualmente con sede a Sesto Fiorentino, ma quello fondato a Milano da Gianni Bosio nel 66, proprio dopo la morte di De Martino, e a lui quindi intitolato. Ricordavamo un'esperienza di stage che si era fatta in Sardegna per 3 anni con Pietro Clemente, di didattica della ricerca sul campo, cioè portammo nel corso dei 3 anni 66 persone da Roma, per lo più studenti in corso di antropologia, ma anche di scuola di specializzazione, anche studentesse Erasmus che venivano da altri posti, in questo minuscolo paese del centro della Sardegna che si chiama Armungia e che era il paese natale di Emilio Lussu, ma non ci si andava per vedere il paese natale di Emilio Lussu, quanto per Emilio Lussu era un pretesto originario, ma per vedere come se la cavava nel mondo della fine anni 90 un minuscolo paese del centro della Sardegna che lottava per, secondo l'espressione di un bel libro di Felice Tiragallo, per restare paese, per continuare a esserci nel mondo come comunità e come paese. E insomma, Pietro Clemente con la sindaca geniale di allora, Linetta Serri, si inventarono questa cosa per cui gli armungesi ospitavano i romani, per brevità diciamo romani, non c'erano alberghi, ostelli, cose del genere, si andava nelle case ed era una ospitalità organizzata, cioè loro poi avevano dei rimborsi, insomma era anche un modo per sperimentarsi per la comunità di Armungia nel confronto col mondo. Ci siamo andati per 3 anni, sono usciti fuori un sacco di interviste, filmati, documentazioni, poi tesi di laurea, eccetera, ma la netta impressione che a un certo punto si cominciava ad avere è che gli osservatori erano molto più osservati dai presunti osservati di quanto non fosse il viceversa. Cioè gli armungesi sapevano tutto dei romani, avevano inglobato, assorbito e digerito i romani che andavano lì e alla fine la sapevano molto più lunga loro su di noi che non viceversa, anche perché loro stavano lì tutti e 3 gli anni, erano sempre gli stessi, mentre noi portavamo i 66 a scaglioni di una ventina per volta ogni anno, e poi i laureandi che ci sono tornati per conto loro e ci sono rimasti. Quindi diciamo i continentali ci stavano un mese, gli armungesi se li sono appunto ci hanno mangiato per 3 anni, masticato e digerito. Quindi appunto era un po', poi è entrato a far parte del folklore di stage, però era evidente che la interazione e la trasformazione era reciproca. circa un terzo, abbiamo calcolato, degli abitanti del paese è stato intervistato dagli studenti romani. Quindi il paese era piccolo, 500 persone, insomma una cosa così, ma immaginate che massa di storie, di parole, di racconti era venuto fuori. Non abbiamo mai fatto un quadro unitario, eccetera, ma questa è la tipica cosa che meriterebbe di essere, sta qui, ce l'ho io in stanza tutto questo materiale tuttora, ma con Clemente si ragionava di trasferirlo da qualche parte. Posti come l'archivio Corgiola, ospitato alla Casa della Memoria e della Storia, conservano questo tipo di materiali, per esempio, che sono unici, perché tu in 3 anni, naturalmente varie persone sono state intervistate più volte dagli stagisti nel corso del triennio, ma è proprio la metafora è della fotografia in presa diretta, ma la fotografia è una cosa ferma, fissa, si è fatta anche quello, la foto collettiva di tutto il paese sotto il nuraghe, perché loro hanno il paese, il nuraghe in mezzo al paese. Ma il racconto è una cosa molto più dinamica, però è l'impressione netta che veniva fuori da tanti aspetti era che appunto loro studiavano noi, loro riflettevano su di noi, parlavano fra di loro di questi ospiti, aspettavano poi dal secondo anno in poi la primavera in cui si andava lì, insomma, la presenza dello stagio romano era diventato una parte della vita del paese. Noi la vedevamo come partiamo, prendiamo la nave, andiamo e facciamo questa operazione, ma in realtà dall'altra parte c'era una perfetta attività, consapevolezza, capacità di progetto nel gestire e nel interagire con noi che andavamo. Quindi è evidente che l'incontro etnografico di cui parla De Martino e tutte le cose che dice sulle modificazioni che comporta in termini di retroazione sulla cultura osservante, sull'etnologo, eccetera, bisogna tenere presente che c'è il corrispettivo dall'altra parte, e che questo di norma nei resoconti etnografici non compare mai, perché evidentemente se no sarebbe anche un po' come il paradosso della mappa di Borges, che dovrebbe corrispondere al territorio, cioè a un certo punto una ricerca finisce, se ne fa un racconto che, diciamo, seziona e seleziona una piccola parte di tutto quello che è stato tirato fuori, ma tutta la vita che si è innescata e che continua ad andare avanti in sede locale reazione all'attività di ricerca che è stata innescata, quella semplicemente non la sai più che cosa succede. Dovresti tornare per indagare su questo, ma appunto sarebbe una cosa che non finirebbe mai. Di sicuro succede, appunto, in modo impressionistico, intuitivo, occasionale, ne abbiamo avuto echi e indizi vari, ma di sicuro succede, cioè si innesca una dinamica di interazione che modifica ciò, la realtà in cui vai a intervenire, non meno di quello che succede a chi va a fare la ricerca. La seconda cosa che volevo richiamare ancora di queste tematiche sull'umanesimo etnografico è, in un paio di paragrafi successivi, relativa alla immagine della storia che viene fuori e del divenire temporale, appunto ragionando come fa De Martino sull'incontro etnografico, e dice: l'immagine operativa più aderente non è quella di un piano progressivo, irreversibile della storia, della storia universale, che l'umanità percorrerebbe solidalmente attraverso fasi successive distinte, anche se con ritmi diversi. L'immagine più giusta, dice lui, è quella di una pluralità di sviluppi storici di varia provenienza, una dispersione di sistemi di scelte in movimento e di diverse valorizzazioni della vita. Storia, fin dall'articolo famoso L'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, dal punto di vista di un discorso che si centra sull'umanesimo etnografico, sull'incontro etnografico, eccetera, il sapere antropologico non vede una storia che comincia, si sviluppa secondo tappe predefinite e identificabili e magari c'ha anche uno scopo finale. Le storie sono tante quante sono le culture e i gruppi umani, e non ci sono culture e gruppi umani che non producano storia, perché non ci sono gruppi umani che non producano cultura e dunque che non producano storia. Questa idea della molteplicità dei percorsi storici serve a smontare sia la visione storica tipica della, diciamo, di cui abbiamo parlato, il tempo ciclico, il tempo unilineare, dell'approccio mitico-religioso, ma anche quelle, diciamo, di alcune reazioni laiche, di cui pure abbiamo parlato quando abbiamo parlato nel primo capitolo della fine del mondo messo nella dispensa, cioè dalla metastoria alla storia, per esempio la visione marxista basata sulle leggi dello sviluppo, che riprendeva a sua volta una visione tipica dell'evoluzionismo ottocentesco, le leggi dello sviluppo che producono una successione necessaria di fasi che tutta l'umanità prima o poi attraversa, anche se con ritmi e appunto accentuazioni diverse, ma che è uguale per tutti e che è comune a tutti. E quindi io, quando vado da una parte e vedo a che punto state, ah sì, e faccio metto un pallino su una ideale mappa diacronica o sviluppo diacronico, dice De Martino, questo non va bene, non è la visione del sapere antropologico. Parla di una molteplicità, di una pluralità di sviluppi storici. E però questa molteplicità ed eterogeneità non implica la rinuncia alla possibilità di stabilire un dialogo e anche di darsi un progetto di unificazione di questa molteplicità, frutto ovviamente del dialogo e del confronto e non della coercizione e della imposizione. E da questo punto di vista torna anche qui e ritornerà anche nel terzo capitolo sull'ethos del trascendimento il tema del ruolo della civiltà occidentale, che è quella che ha prodotto dal suo interno la riflessione che permette di affrancarsi da una idea di storia che inizia e finisce secondo uno scopo, l'idea detta tante volte dell'origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, e quella che ha prodotto, civiltà occidentale, l'etnologia, l'antropologia come scienza del confronto. L'unica civiltà che con queste due acquisizioni, una visione potenzialmente interamente laica, del tutto, diciamo, affrancata dalla necessità del ricorso a entità esterne alla storia umana per darsi come storia, e dall'altro il riflettere scientificamente, cioè sistematicamente, sul confronto possibile tra queste diverse manifestazioni, una riflessione su questa molteplicità. E dunque ci si può dare, dice, come esito di questo confronto sistematico con le altre culture, una prospettiva ideale di unificazione dell'umano, che non sia astratta unità, instaurata una volta per sempre, ma concreta e sempre rinnovantesi disciplina unificatrice, o una disciplina che senza respingere la possibilità di ulteriori alternative e scelte, le componga sempre di nuovo in un complessivo orizzonte umanistico, di cui individui e gruppi siano, per quanto possibile, consapevolmente e liberamente rispettosi. Quindi, forse non tanto centrata sui contenuti, non si parla di una unificazione culturale dell'umanità nel senso che tutta l'umanità condivide un contenuto, se no non parlerebbe di continuamente rinnovantesi. Quello che potrebbe, nella prospettiva di una unificazione culturale, condividere universalmente l'umanità è l'approccio di dialogo, l'approccio di confronto, l'approccio di apertura alla modificazione, l'approccio di ascolto dell'altro. Quindi, come dire, sì, una universalizzazione dell'approccio antropologico, in buona sostanza. Non contenuti, ma metodo. Non esportazione di contenuti della civiltà occidentale, ma diciamo allargamento in prospettiva possibilmente universale di questa interesse al confronto e alla misurazione reciproca. In questo e solo per questo, e nella misura in cui saprà scegliere effettivamente questo, l'Occidente ha un possibile primato, pone cioè la sua candidatura alla sua leadership culturale, cioè in termini assolutamente di metodo e non di contenuti, non per stabilire gerarchie. Se la cosa che lui ritiene più preziosa come prodotto della riflessione della cultura occidentale è questa acquisizione della consapevolezza, che è anche drammatica, come ci racconta con varie esemplificazioni anche personali in quell'articolo, su quell'intervista, il rapporto sull'aldilà, della consapevolezza dell'origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, per cui c'è la fatica di non poter più facilmente fare ricorso a supporti esterni alla dimensione interamente e squisitamente umana. Questa però è una consapevolezza interamente di metodo, cioè, cara umanità, io ti propongo di darmi retta e di imparare a fare a meno della metastoria. È una enormità, ma dentro non c'è niente. Non c'è il fatto tu ti devi prendere la mia storia. Io c'ho la mia, tu c'hai la tua, ognuno c'ha la sua. Non si tratta di esportare contenuti, appunto, ma ove mai fosse possibile questa, diciamo, tendenza alla unificazione culturale del genere umano sarebbe alla insegna di una acquisizione di consapevolezza in questi termini. Impariamo a fare a meno della metastoria, ma poi la storia ognuno se la fa, e la storia di ciascuno, ciascun pezzo di mondo, ciascuna cultura, ciascuna popolazione rimane la sua e non uguale a quella degli altri. Ovviamente, viceversa, tutto ciò che era successo come espansione della cultura occidentale e ha continuato a succedere è nei termini esattamente dell'imposizione, della sostituzione, eccetera, eccetera. Anche quella, si badi, quando si parla di globalizzazione, non è mai una cosa a senso unico. Gli antropologi, da almeno dagli anni Ottanta in poi, in tutto il mondo si sono dedicati a studiare la capacità di reazione delle culture apparentemente globalizzate, per cui ciò che proviene dall'Europa, dall'America, eccetera, eccetera, poi assume sempre un tono locale, viene sempre ristrutturata, smontata e rimontata in funzione dei contesti locali. Quindi lo scopo è uno scopo di potere, di rapina, di guadagno, eccetera, eccetera, d'accordo in origine, ma il resto del mondo non sta mica lì fermo a guardare e a prendersi per buono tutto quello che viene dai centri di potere quando si parla di globalizzazione. La capacità di reazione, di trasformazione è fortissima ovunque, ma questo comunque ovviamente è la prospettiva che De Martino contesta, cioè quando dice questo, quello che abbiamo letto prima, è l'unico titolo per il quale è giusto che la cultura occidentale possa ambire a proporre una propria leadership a livello mondiale, è esattamente questa consapevolezza che lui dice solo da qui si è maturata, ma che è uno strumento, nient'altro che questo, e che poi ognuno potrebbe usare a modo suo. Il tema è del ruolo del sapere antropologico, che evidentemente in questa economia di discorso è altissimo, cioè De Martino assegna conferisce un valore elevatissimo al sapere antropologico, al sapere etnologico, in quanto, diciamo, quello che al massimo grado ha sviluppato questa autoconsapevolezza dell'origine e della destinazione interamente umana dei beni culturali, perché l'ha messa a confronto con quelle degli altri, e ha ripreso poi variamente anche nel terzo appunto capitolo, l'ethos del terzo capitolo che propongo alla vostra lettura, l'ethos del trascendimento, cosa della quale abbiamo già parlato con la Signorelli e che già si è presentata varie volte, insomma, parlando più specificamente delle altre parti della fine del mondo. Nel gruppo di passi che è radunato sotto questo titolo dalla Gallini, il primo che viene proposto fa subito, diciamo, dichiara il debito intellettuale di De Martino per questo tema dell'ethos del trascendimento, perché De Martino scrive: uno dei vertici più fecondi toccati dall'esistenzialismo positivo italiano, Nicola Bagnano, Enzo Paci erano due dei filosofi più importanti di questa corrente esistenzialismo positivo italiano, nella sua polemica con l'esistenzialismo negativo di Heidegger e di Jaspers, fu certamente la conquistata consapevolezza che il fondamento dell'umana esistenza non è l'essere, ma il dover essere, cioè quello slancio valorizzatore intersoggettivo della vita, quella sempre rinnovantesi progettazione comunitaria dell'operare, quell'emergere dalla situazione mediante il vario impegno del deciderla, secondo valore, che per un verso fondano la finitezza del singolo e la inesauribilità del suo compito operativo, e per un altro verso garantiscono l'apertura del singolo all'essere, la sua possibilità di assicurarsi, mediante l'intersoggettività dell'opera che vale, il riscatto dal semplice esistere positivo alla valorizzazione che si distacca da una situazione oltrepassandola in un progetto operativo valorizzante. Questa è la definizione con cui, diciamo, esordisce De Martino sul tema dell'ethos del trascendimento. Che è una categoria, come dirà tante volte nei vari paragrafi che seguono, originaria. Lui nelle definizioni più ardue da leggere, ma ripeto, se poi uno ci ritorna e ci si ferma, eccetera, si suonano meno ostiche. Ethos trascendentale del trascendimento. Trascendentale vuol dire che fa proprio parte di ciò di cui si sta parlando, è una caratteristica propria di quell'ente prima dell'intervento dell'esperienza, è una caratteristica intrinseca. Quindi ethos trascendentale vuol dire del trascendimento, vuol dire che l'ethos del trascendimento è una caratteristica intrinseca dell'umanità e che è proprio la caratteristica che fa l'umanità tale, umana, perché è quella che dà la spinta per l'umanità di produrre cultura, di esserci nel mondo, di produrre la storia e è, diciamo, proprio la in fondo è una definizione di natura umana, cioè De Martino non usa questa categoria, almeno non ce l'ho presente, non mi pare, ma se uno dovesse dire qual è secondo De Martino, come definirebbe De Martino la natura umana, beh, si dovrebbe usare questa espressione, ethos del trascendimento, cioè l'umanità non può fare a meno di trascendere la situazione data, cioè di andare oltre la situazione data, di modificare la situazione data e di modificarla in modo stabile, con un accrescimento progressivo nel tempo che si trasmette agli altri membri della comunità e alle generazioni che vengono. È la cultura, e la cultura fa il mondo. Il mondo è il prodotto dell'ethos del trascendimento, il mondo umano, perché l'umanità trasforma il mondo che ha intorno a sé e lo trasforma in pianta stabile. Anche le popolazioni, diciamo, nomadi trasformano il mondo in pianta stabile finché stanno in quel pezzetto di mondo. Quando si spostano ricominciano da un'altra parte, ma portandosi dietro non solo gli strumenti per ricominciare da capo da un'altra parte, e gli strumenti sono cultura, avere certe tende, avere certi attrezzi per cucinare, certi attrezzi per lavorare l'ambiente circostante, sono pezzi della propria cultura, ma la cosa più essenziale di tutto è il saperlo fare, è il saperli utilizzare, è il progetto, è la consapevolezza, è l'abilità della trasformazione dell'ambiente che i gruppi umani si portano appresso. Se sono stanziali, li depositano anche in luoghi deputati dopo che è stata inventata praticamente ieri mattina, la scrittura è sta depositata anche nelle biblioteche. Quando 5 minuti fa è stata inventata l'informatica, il computer, eccetera, sta nelle memorie che tutti ci portiamo in tasca, con le quali possiamo accedere alla grande rete, eccetera, eccetera. Ci sono queste forme di deposito anche esterne, ma comunque sia, al di là degli utilissimi, e l'umanità ce l'ha sempre avuti in qualche forma, strumenti di memorizzazione e di deposito delle proprie conoscenze, sta di fatto che i gruppi umani le proprie conoscenze le incorporano letteralmente, sta nei corpi delle persone, nei cervelli delle persone, e passa con la comunicazione verbale di persona in persona. Questo è caratteristica intrinseca dell'umanità. Modificare il mondo che sta intorno, l'ambiente che sta intorno, è caratteristica intrinseca dell'umanità ed è quella che De Martino chiama ethos del trascendimento. Ethos, costume, spinta, abitudine, trascendimento, modificazione, andare oltre, cambiare le cose intorno a proprio uso e consumo. La prima mossa, la prima testimonianza, prima in senso logico naturalmente, dell'ethos del trascendimento è quella che serve le attività, il complesso di attività e i risultati delle attività che servono alla sopravvivenza. Quello che De Martino chiama nel suo gergo l'utilizzabile, che nel gergo marxiano sarebbe l'economia. L'ethos trascendentale del trascendimento, qui la dà intera la definizione, l'ethos trascendentale del trascendimento opera in tutte le modalità del trascendere, anche nel progetto comunitario dell'utilizzabile. Anzi, tale progetto è idealmente inaugurale, l'utilizzabile, perché segna l'inaugurale distacco dalla immediatezza del vivere. È il modo in cui l'ethos dà testimonianza di sé in questo progetto, costituisce un condizionamento per tutti gli altri modi del trascendere, quelli che Marx chiamerebbe sovrastrutturali. Occorre quindi ritenere dal marxismo, cioè conservare dal marxismo, il relativo primato di testimonianza dell'economico rispetto al resto, cioè la categoria dell'economico è la prima espressione dell'ethos del trascendimento e quella che in qualche modo condiziona tutte le altre categorie. Questo, diciamo, della impostazione marxiana De Martino sta bene, ma bisogna dire che già anche il suo maestro Croce l'aveva considerata una osservazione giusta da parte di Marx. Un altro passaggio successivo, paragrafo 383, parla del rapporto nella dinamica dell'ethos del trascendimento tra individuo e società, tra dimensione individuale e dimensione sociale. Dice: questo trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, perché l'aggettivo intersoggettivo c'è quasi sempre quando si parla di ethos del trascendimento, nessun essere umano opera da solo, caratteristica assolutamente umana è l'essere in società. Non esistono esseri umani che nascano e operino e muoiano da soli. Caratteristica dell'umanità è fare gruppo. L'umano, l'Homo sapiens, è un essere gregario, si associa, e la società che produce cultura è la dimensione, diciamo, vitale, abituale dell'umanità. Nel gergo de Martiniano si dice intersoggettivo. Questa presentificazione, questo trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, questa presentificazione del comunitario come fedeltà e iniziativa, come tradizione e libertà, come socialità e singolarità, qui sta l'uomo. Dall'esserci comunitariamente condizionato e comunitariamente aperto della decisione attuale nasce il mondo. Elenca, mettendoli in relazione, gli opposti: fedeltà e iniziativa. Fedeltà, sempre nel gergo de Martiniano, è la riproposizione del noto, quello che già so, che altri mi hanno insegnato, che mi è familiare, e io lo faccio mio, sono fedele a questi valori, a queste pratiche, a queste conoscenze, eccetera, me ne valgo e, diciamo, opero secondo queste conoscenze. E iniziativa, fedeltà e iniziativa. Io ho questo patrimonio condiviso di cognizioni, saperi, eccetera, ma li uso individualmente. Poi ciascun essere umano non esiste se non come parte di un gruppo, ma non esiste nessun gruppo che non sia fatto di esseri umani singoli, di individui. Non esiste il gruppo in quanto tale, esistono individui. E quindi ciò che l'individuo sa e condivide con altri, però poi lo usa individualmente. Tradizione e libertà. La tradizione, appunto, è ciò che mi viene da generazioni precedenti, la rocca dell'ovvio, che abbiamo menzionato volte fa, e libertà, cioè l'iniziativa del singolo avviene in un quadro precostituito e condiviso, ma è aperto a qualsiasi possibilità di applicazione o non applicazione, a scelta dell'individuo nella situazione data. Quindi c'è la dimensione della libertà di utilizzare o non e in che modo la tradizione. Socialità e singolarità, la dimensione della interazione con gli altri, socialità, che però riguarda singoli, una serie di singoli che interagiscono fra loro ma rimangono singoli. Questa serie di opposizioni e di complementarità le elenca De Martino e conclude: qui sta l'uomo, che poi produce e fa nascere il mondo come esito della dinamica tra questi due poli, dell'essere sociale e dell'emergenza singola. Un altro paragrafo reca anche un titolo, ogni tanto De Martino dava titoli a questi suoi gruppi di appunti e quindi ovviamente sono riportati, Il Progresso, che raccoglie alcune riflessioni sul tempo. Se per progresso si intende l'ethos della valorizzazione intersoggettiva della vita, ogni civiltà finché dura nella storia è progresso. Se per progresso si intende l'ethos della valorizzazione intersoggettiva nella vita, ogni civiltà è progresso, cioè valorizzazione valorizzante emergenza dalle condizioni naturali, quale che sia la coscienza che abbia di questo emergere, cioè può anche non avercela, e anche se lo neghi in comportamenti religiosi fondati sulla ripetizione rituale delle origini mitiche o su mistiche pretese di evadere una volta per sempre dal mondo o su mistiche attese di un escaton definitivo della storia umana. Anche se si fa ufficialmente ricorso a una ideologia della metastoria, quello che si fa in realtà è ciò che in questo pezzettino lui chiama progresso, cioè se c'è un'attività valorizzante di emergenza, emergenza nel senso di emergere, il sostantivo che viene dal verbo emergere, dalla situazione data, questo avviene lungo una scala temporale, trasmette nel tempo ad altre generazioni i risultati di questa emersione, di questo emergere, qualunque sia il quadro ideologico che, nel quale io opero. Abbiamo visto nel capitolo dalla metastoria alla storia, l'umanità normalmente, dobbiamo valutare il complesso della storia umana, per fare storia ha bisogno di fare finta di non starla facendo, ha bisogno di proteggersi dai rischi evidenti della storicità, rassicurandosi sul fatto che esiste una dimensione nella quale, comunque vadano le cose del mondo, io posso sempre rifugiarmi e avere sempre un lieto fine assicurato. A questo patto posso operare nella storia. Ricordate l'esempio che faceva la Signorelli della felpa gialla? Io non ho studiato tanto bene, ma ho da far l'esame. Se mi metto la felpa gialla, io l'esame lo passo, e lo passa veramente. Naturalmente la felpa gialla non sostituisce le cognizioni che lui non ha, gli danno quella sicurezza, quella serenità, che perlomeno lo fa rendere al meglio, sfruttando al meglio quel poco che sa. Fosse andato senza la felpa gialla, oddio, mi sono scordato oggi la felpa gialla, come faccio? Va in confusione totale e l'esame non lo passa. È un effetto di rassicurazione, ma con la felpa gialla, che è testimonianza di una debolezza, perché ha bisogno di un supporto superstizioso, diciamo, è una testimonianza di debolezza. Ciò non di meno ha fatto un pezzettino di storia. È andato, uscito di casa, ha sostenuto l'esame e gli è andato pure benino, certo non bene, perché il 30 e lode con la felpa, grazie alla felpa gialla, non si ottiene, questo è poco ma sicuro. Ma evidentemente lo scopo di quello studente non è una media molto alta, è comunque passare l'esame. Grazie alla protezione psicologica, metastorica, superstiziosa della felpa, ha fatto quel pezzettino di storia che doveva fare quel giorno. Il piano della storia universale, da un a quo delle origini a un ad quem dell'escaton, è da respingere come residuo della visione teologica della storia maturata per entro la tradizione giudaico-cristiana. Ma la negazione di un piano iscritto nell'ordine della provvidenza divina o dello spirito del mondo o della storia delle forze produttive della vita materiale, cioè qui insomma non mi sta bene la religione, non mi sta bene manco la religione delle forze produttive a cui si attacca il marxismo volgare, non significa la negazione di progetti di unificazione della dispersione umana e della molteplicità delle tradizioni e delle culture. Una progettazione del genere pone l'unità come compito, che può essere, che può anche non essere assolto, e assegna alla unificazione il carattere di una scelta che può anche non aver luogo, anche se tutte le condizioni le sono favorevoli. Nel progresso vi è un margine di indeterminazione e una eccetera eccetera. Questo un po' riprende quello che dicevamo prima e, come ho accennato diverse volte, è in tutti questi paragrafi c'è un, un ritornare con altri termini o con gli stessi termini combinati in modo diverso sulle stesse tematiche. Ci vuole un po' di pazienza ad attraversare questo tipo di comunicazione, ma appunto a patto di investirci tempo e riflessione, penso che se ne venga a capo, insomma, del discorso de Martiniano, e risulti insomma abbastanza chiaro nei suoi termini. Il paragrafino 393 fa il piccolo elenco dei temi costitutivi di una filosofia della presentificazione valorizzante. La presentificazione valorizzante è l'ethos del trascendimento, è un altro nome della stessa cosa. Presentificazione vuol dire rendere presente, letteralmente, rendere presente, cioè realizzare, concretizzare, attuare, fare, se vogliamo usare il termine più generico possibile. Presentificare vuol dire ho un progetto, lo realizzo. Obbedire all'ethos del trascendimento che mi abita intrinsecamente, fa parte di me come essere umano, vuol dire agire secondo progetto. Realizzare quel progetto vuol dire presentificare. Ho già detto tante volte, le cose più banali, sono studentessa universitaria, dunque mi compete andare all'università a sentire lezioni. Il progetto è andare all'università a sentire lezioni. Oggi, che è martedì 28 di maggio, esco da casa e vado all'università a sentire lezioni. Ho realizzato il progetto, ho presentificato la mia identità, la mia scelta di essere studentessa universitaria. Secondo valori, cioè io attribuisco un senso alla Vasco Rossi, a questa faccenda, attribuisco un valore all'essere studentessa universitaria. Per me ha senso essere studentessa universitaria, fa parte di un sistema di scelte e di valori che condivido con altri miei amici e amiche, che condivido con i miei familiari, eccetera. Lo faccio. Presentificazione valorizzante vuol dire tutte le volte che so che c'è una lezione che mi interessa e fa parte di un corso di cui voglio fare l'esame, vado all'università, esco di casa e vado all'università, non faccio tardi, mi organizzo per andarci, per stare a sentire, eccetera, eccetera. È proprio semplicemente vita quotidiana. I temi costitutivi di una filosofia della presentificazione valorizzante sono: A. L'affermazione di un ethos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva. Tutti i termini che abbiamo visto uno per uno. B. Il carattere inaugurale del progetto comunitario dell'utilizzabile, primo passo dell'ethos del trascendimento, l'utilizzabile, la dimensione economica nel gergo marziano, per entro il quale prendono rilievo la molteplicità dei singoli, la relazionalità sociale dei singoli, quello che abbiamo appena visto, l'ordine dei corpi materiali esterni, l'ordine degli strumenti di controllo materiale e mentale, tecnica e scienza della natura, la corporeità dei singoli, i regimi di produzione e distribuzione dei beni economici. Per produrre l'utilizzabile si mettono in gioco tutte queste cose. C. Gli altri progetti comunitari, oltre la utilizzazione, economia, riproduzione e produzione delle condizioni di vita materiale della comunità, non c'è solo l'economia nelle possibili progetti comunitari di valorizzazione, arte, filosofia, vita morale, esemplificazioni, eccetera, eccetera, di la crisi dell'ethos del trascendimento su tutto il fronte del valorizzabile e l'ordine simbolico atto a riprendere, mitico, rituale o civile, atto a riprendere la crisi e a mutarla di segno ridischiudendo la valorizzazione. A, B e C, parti positive, come funziona l'ethos del trascendimento. D, E, attenzione, se c'è l'ethos del trascendimento c'è la sua possibile crisi, cioè è intrinseco all'umanità il modificare ciò che la circonda? Quando questa capacità e questa energia viene meno l'umanità. È la fine del mondo, titolo del progetto di De Martino. È la fine del mondo, perché se l'umanità, producendo storia, producendo cultura, produce il mondo, quando non può produrre, non c'è mondo. Il mondo finisce. Se c'era, finisce. Se ab origine non si innesca il meccanismo, mondo non si dà. Esemplificazione, e questa cosa può riguardare i singoli, e siamo nel discorso psicopatologico, può riguardare intere comunità. Gli esempi che aveva fatto nel dialogo con Cases era: ma scusa, alla fine del mondo c'è sempre stata. Gli amerindiani, quando si sono visti invasi dai conquistadores spagnoli e portoghesi, non hanno pensato alla fine del mondo. Nulla di quello che mi è usuale, familiare, funzionale è efficace a contrastare questo invasore alieno, costruito in modi alieni, vestito in modi alieni, si porta appresso creature aliene come i cavalli, spara, c'ha cannoni, insomma è proprio come per noi arrivassero i marziani, dice De Martino a casa, se non era la fine del mondo quella, è un'esperienza condivisa, collettiva di fine, che poi si supera, perché quelli che sono sopravvissuti allo sterminio, alle malattie, eccetera, eccetera, hanno costruito una identità complessa e mescolata sulla quale, per esempio, prosperano culture nuove. Abbiamo menzionato José María Arguedas e tutto il tema del scrittore peruviano e tutto il tema delle due radici della cultura peruviana moderna, quella nativa e originaria è quella della conquista, ma appunto si possono mettere insieme, se ne possono creare anche prodotti nuovi. Ma se si dà l'ethos del trascendimento, si può dare insieme con sostanzialmente la possibilità del suo arresto e della sua crisi, dice De Martino al punto D. Punto E, l'ordine simbolico, mitico, rituale o civile, atto a riprendere la crisi e a mutarla di segno, ridischiudendo la valorizzazione. Se sul piano sociale, e cioè non individuale e psicopatologico, si danno momenti di crisi, c'è l'ordine simbolico, nella storia dell'umanità largamente di contenuto mitico-religioso o magico-religioso, si comincia a lavorare su un progetto alternativo, di cui De Martino largamente ci parla nel suo libro, di simbolismo civile, ma diciamo, ci vuole l'intervento di una qualche forza contrastante la crisi, e che mette in grado di riavviare il processo, fosse anche una felpa gialla. Meglio farne a meno e sostituirla con altro, ma in mancanza di meglio anche la felpa può aiutare. Dicevo, il valore estremamente alto del sapere etnologico che De Martino attribuisce al sapere etnologico, dice nel paragrafo 396: sorprendere l'ethos del trascendimento nell'atto in cui trascende la vita per la valorizzazione intersoggettiva, indicare le intenzioni categoriali di tali valorizzazioni e i modi concreti storicamente condizionati in cui si attua lo slancio intenzionante, segnalare i rischi a cui è esposto l'ethos del trascendimento, sia per quanto si riferisce al suo stesso principio che per quanto si riferisce alle singole valorizzazioni, tutto ciò è il compito di una etnologia o antropologia riformate, in cui l'ethos compie il suo sforzo più alto, cioè diventa consapevole di sé e della sua primalità. Tutta quella lunga cosa iniziale, che uno poi con calma a casa se lo rilegge pian pianino, sorprendere l'ethos del trascendimento nell'atto in cui trascende la vita per la valorizzazione intersoggettiva, vuol dire l'etnografia, vuol dire De Martino che parte da Roma, va a Tricarico, alla Rabbata, no, non ha fatto l'inchiesta alla Rabbata sulla magia, ma insomma va in Lucania, va a Colobraro, va a vedere come funziona la lamentazione funebre, si sente dire: ecco lo straniero che ti viene a salutare. È la descrizione dell'etnografia. Indicare le indicazioni categoriali di tali valorizzazioni, cioè quelli stanno valorizzando, che stanno facendo valorizzando? Ah, fanno il lamento funebre, funziona in una certa maniera, serve a una certa cosa. È la descrizione dell'attività dell'etnografo, ma nel gergo della teoria dell'ethos del trascendimento, ma è esattamente quello. E quindi alla fine lui dice: questo è il compito dell'etnologia o dell'antropologia riformate. Perché la fa così difficile? Perché sta dicendo che appunto identificare, qualche frase dopo parla della scoperta dell'ethos del trascendimento come principio antropologico fondamentale, cioè è il principio in base al quale l'umanità in quanto tale, in quanto umana, funziona, produce cultura, che sia lo storicismo crociano, che sia la lamentazione funebre. L'etnologia rappresenta, e il sapere antropologico riformate, rappresentano il massimo della consapevolezza prodotta dall'umanità, perché interpretano questa categoria dell'ethos del trascendimento in opera, lo vedono all'opera in questo lavoro di confronto di culture e di studio della diversità e della molteplicità culturale. Quindi è, diciamo, il culmine di tutto il processo, che è andato oltre, dalla metastoria è passato alla storia, dall'idea di un piano unico e di una storia unica dell'umanità è arrivata al riconoscimento della molteplicità delle culture e delle storie, e le va a studiare sul campo, le va a, come dice, sorprendere l'ethos del trascendimento, le va a studiare concretamente, ma alla luce di tutta questa consapevolezza. Dunque è qui nell'etnologia e nell'antropologia riformate che l'ethos compie il suo sforzo più alto, cioè diventa consapevole di sé e della sua primalità. Non è solo la lamentazione funebre o la scrittura di un libro sullo storicismo che sono atti di cultura. La riflessione antropologica su questo fare cultura è un una forma di cultura essa medesima, cioè è una forma di ethos di trascendimento. Cioè De Martino, in quanto etnologo, sta esplicando, facendo etnologia, sta esplicando l'ethos del trascendimento che lo guida in quanto etnologo. Sono studentessa universitaria, vado alle lezioni, applico il mio progetto di vita e la mia valorizzazione andando alle lezioni, sono etnologo, metto in campo tutta la sofisticatezza delle categorie che mi porto appresso nello studio etnografico della diversità culturale. È il massimo della consapevolezza, è il distillato, diciamo, della consapevolezza culturale, perché ha fatto propria la scoperta dell'ethos del trascendimento come principio antropologico fondamentale e la applica. E la applica sapendo di applicarla. Quindi, diciamo, nella gerarchia del sapere, è al sapere antropologico, al sapere etnologico che De Martino assegna il primato, e si torna a quello che dicevamo in conclusione di discorso, perciò lo volevo riprendere, sull'umanesimo etnografico. È la cultura occidentale che ha prodotto questa strumentazione, queste consapevolezze e questa disciplina scientifica. Mettiamola in circolo. Il nostro compito, noi occidentali etnologi, è di metterla in circolo, impararne e far sì che altri se ne approprino e ne imparino. C'è poi un altro paragrafo che riprende il tema ancora una volta del primato possibile della cultura occidentale, esattamente per questo motivo ed esattamente in direzione di un progetto di unificazione della cultura umana. Quasi, insomma, il 399 su 401 dei paragrafi della fine del mondo raccoglie un po' di termini generali di tutto il discorso che siamo venuti facendo, e dice: non l'esserci al mondo, l'esserci gettati, esistenzialismo heideggeriano, non l'esserci al mondo, l'esserci gettati è un punto di partenza del sapere antropologico, ma piuttosto il doverci essere, che sempre di nuovo trascende la vita nel valore intersoggettivo. È il doverci, ethos, che avvia il motore. L'esserci in quanto tale è una stasi, è una condizione di fermo. Il doverci essere avvia appunto il processo della storia e della modifica dell'ambiente, e quindi della produzione e della costruzione del mondo. Il mondo è innanzitutto possibile per un progetto comunitario dell'utilizzabile, e poi ancora per le altre valorizzazioni del mondano, oltre quella dell'utilizzazione, l'economia, l'arte, la filosofia, eccetera, le esemplificazioni che abbiamo detto poc'anzi. Anche l'abitudinario, il viver quotidiano, il seguire le tradizioni, il non mettere tutto in causa in ogni momento, l'attenersi ai mores, costituisce un momento importante del progetto comunitario dell'utilizzabile, in quanto, è il discorso della rocca dell'ovvio, in quanto solo nella misura in cui certi settori del comportamento utilizzante sono affidati ad abitudini, abilità divenute inconsapevoli, convenienze ed etichette, eccetera, si rende disponibile una quantità o qualità di energia per iniziative e innovazioni. È una cosa che abbiamo già detto altre volte, appunto ci ritorna nel corso di tutto il libro, vedete infatti anche la fatica della curatrice di dove metto cosa, e altre sistemazioni sono possibili, tant'è che l'edizione francese ha smontato e rimontato diversamente l'ordine degli appunti dei Martignano, in parte almeno. È quello che appunto abbiamo visto altre volte, ma anche poco fa, la dinamica fra il noto e il nuovo, la possibilità di utilizzare quello che già conosco senza neanche farci caso, senza rendermene conto. Se per venire all'università faccio sempre lo stesso percorso, vengo sempre in autobus o in motorino o in bicicletta, non faccio caso, al massimo sto a vedere se il 7:19 è arrivato oppure no, faccio caso se c'è più o meno traffico, se sono con un mezzo proprio, eccetera. Ma non faccio caso, è un, come dice qui, abitudini, abilità divenute inconsapevoli, convenienze, cose che faccio senza pensarci. Solo se ho uno sfondo di attività che non mi fa problema, che posso svolgere senza starci a pensare sopra, o, dice alla fine, disponibile una quantità e una qualità di energia per iniziative e innovazioni, sempre per rimanere nella cifra del bassissimo livello, per decidere di cambiare autobus se quello proprio non passa. So altri percorsi, per cambiare percorso con la bici o col motorino se c'è un problema X. L'abitudine, certo l'abitudine mi può anche portare a sbagliare strada perché sono abituato ad andare da una certa parte, ma dovevo andare da un'altra, mi sono dimenticato, succede. Ma l'abitudine fa sì, e il poter svolgere attività che conosco e alle quali sono abituato e che fanno parte della maggior parte delle mie giornate, e dentro ciascuna giornata la maggior parte delle mie ore, mi danno l'energia, la riserva per mobilitare le mie energie e le mie intelligenze per una innovazione, per uno scarto dal progetto, per affrontare una difficoltà imprevista. La novità, il progetto nuovo, la soluzione efficace a una difficoltà imprevista sono poi le aggiunte, sono cose che se funzionano e se si ripetono si aggiungeranno alle altre cognizioni abituali delle quali mi posso valere e che magari insegno ad altri e che trasmetto ad altri, quindi diciamo c'è un incremento, ma non si sta tutti i giorni, tutti gli anni, tutte le ore a incrementare, si lavora anche basandosi, attenendosi ai mores, i costumi, le cose note sulle quali appunto non mi devo soffermare criticamente in ogni momento. E dell'ultimissimo paragrafo, le prime righe sono un pezzetto che abbiamo già letto in passato ma che voglio rileggere a conclusione. L'ethos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, il rischio della caduta di quest'ethos, la tensione tra compito del trascendimento e minaccia del movimento di opposto segno verso l'annientamento, in questo dramma sta l'umano. Il senso del progetto La fine del mondo è ragionare su questa tensione. È caratteristica intrinseca dell'umanità avere questo ethos del trascendimento, obbedire a questa spinta al fare storia, al fare cultura, a costruirmi il mondo insieme agli altri, intersoggettivo c'è sempre, valorizzazione intersoggettiva c'è. È mio in quanto essere umano e di tutti i miei simili in quanto esseri umani, ma coessenziale a questa spinta, a questa nostra caratteristica intrinseca e comune che ci fa umani, c'è il rischio del suo arresto, della sua caduta, del suo fermo. Minimo e transeunte, più lungo, radicale e definitivo. Ma il rischio c'è sempre. Si risponde a questo rischio con il ricorso alla dimensione del simbolico, laica, come propone De Martino in tutta la sua costruzione, o mitico, religiosa, come è largamente proprio della storia dell'umanità, sono degli strumenti ai quali ricorro per far fronte alle crisi quando si presentano, ma le crisi prima o poi si presentano. E dunque, in questo dramma sta l'umano, cioè in questo movimento perenne di tensione tra l'ethos del trascendimento che ci fa realizzare e il rischio del suo arresto che ci paralizza e ci priva della nostra stessa umanità. In questa tensione, in questo movimento che lui chiama dramma, sta l'umano. Io qui mi fermerei e chiuderei proprio il discorso del nostro corso. Mi ero ripromesso di commentare, ma non lo farò, il saggio che ho pensato di aggiungere come lettura ulteriore alle letture obbligatorie del corso, cioè il saggio di Fabio Dei che sta pubblicato in Lares nel 2018, sul quale ragiona a partire da una discussione sulla nuova edizione francese. Ci sono una serie di spunti critici molto interessanti e anche di storia degli studi e su dove stava andando De Martino, cioè una idea di interpretazione su che cosa avremmo letto se avessimo potuto leggere La fine del mondo licenziata da De Martino. Non lo farò, quindi direi che tra oggi e domani sul sito metto la lista, cioè quella che avete visto, dispensa, cioè lettura obbligatoria per il corso, lista provvisoria, sarà la lista definitiva, dirò quali sono le letture obbligatorie e direi che ci fermiamo a questo punto alla fine del mondo di De Martino, compresa però l'introduzione di Gallini e Massenzio alla stampa del 2002, e tutte le altre saranno messe come letture consigliate. Per maggior chiarezza, magari ci metto in parentesi, non obbligatorie, saranno letture consigliate. Chi trova tempo e voglia di approfondire il discorso sappia che facevano parte di una lista che, secondo me, nel mio progetto erano assolutamente funzionali, e mi spiace assai, diciamo, di saltare a pie pari tutte le cose del 2017 e 2018 che ci portavano, insomma, al dibattito antropologico dell'oggi sui temi della fine del mondo. Però, insomma, diciamo, penso che questo sarà l'assetto definitivo. Lo metto tra oggi e domani sul sito. Quindi il corso lo chiudiamo qua. Vi ringrazio molto per esserci stati. Attraverso voi ringrazio quelli che ci sono passati. Ci vediamo agli esami. Come vi ho detto, gli esami sono di scritti, ma saranno alcune domande che devo inventare di carattere estremamente generale, quindi proprio concentratevi sui testi che vi ho detto, cioè il libro della Signorelli, importantissimo, tutti i testi di De Martino, a firma De Martino, l'introduzione di Massenzio e Gallini alla fine del mondo può essere di buon aiuto. Saranno domande di carattere veramente molto generale, quindi, insomma, l'occasione per dire tutto quello che vi ricordate che abbiate o no la felpa gialla al momento dell'esame, e questo è quanto. Per chiunque voglia, abbia dubbi, questioni, eccetera, potete sempre venire ovviamente al ricevimento studenti con gli orari che trovate sempre sul mio sito, perché da giugno cambiano rispetto ad adesso. Se non ci sono altre domande, ci salutiamo. Non ci sono domande.